L'Iran sarebbe quella che attribuisce alla piazza una strategia ispirata da potenze straniere e quindi sottraendo la portata realmente dal basso, che a me sembra una nuova Taksim questa di gente in tenda da 15 giorni in piazza. Cosa ne pensi di questo punto di vista?
Ma ogni giornale, giornalista può dare la sua opinione. Quello che personalmente penso io è che sia vero un po' tutto, e cioè che indubbiamente sia in Libano che in Iraq c'è un atteggiamento di grande sospetto da parte di quelle forze che sono comunque alleate della Siria e dell'Iran nei confronti di questa protesta di piazza. Non tanto sulle motivazioni, soprattutto se vogliamo parlare del Libano, dobbiamo dire che effettivamente, ma lo stesso vale anche per l'Iraq, c'è un grosso problema rispetto al malgoverno, rispetto alla corruzione, rispetto al fatto che tante risorse, soprattutto nel caso dell'Iraq, che è un paese produttore di petrolio, sono andate perdute e vanno perdute, mentre ci sono milioni e milioni di cittadini che vivono in povertà e che davvero fanno fatica anche a mangiare. Quindi, da un punto di vista della spontaneità di queste manifestazioni e delle motivazioni, credo che ci siano pochi dubbi, almeno quando sono cominciate. E credo anche che tanti sostenitori di Hezbollah, così come di altre formazioni alleate di Hezbollah in Libano, e anche di sostenitori dell'Iran sciiti in Iraq, che è un paese a maggioranza sciita, dobbiamo ricordarlo, sicuramente sono a favore di queste proteste. Poi, naturalmente, quello che accade in Medio Oriente non è mai tutto
Lineare.
lineare, perché la regione, sappiamo, è di una complessità enorme da un punto di vista politico, sociale e religioso, ragion per cui è evidente che dopo molti giorni che ci sono queste proteste, alcune forze politiche si pongono il problema di come utilizzare queste proteste o di come tamponarle. È evidente che in Libano questo governo che è in carica, adesso sappiamo che il primo ministro sunnita Hariri si è dimesso qualche giorno fa. Però si sa che questo governo era nato sulla base di una intesa tra le varie forze politiche libanesi e sulla base di quello che è il sistema settario, confessionale, che domina un po' la politica e la società del Libano, non un po', ma tanto. È chiaro che questo governo nasceva anche sulla base di un dato di fatto, e cioè che Hezbollah è la forza politica più forte, più influente, e soprattutto veniva fuori da una situazione che era quella che la Siria, che doveva crollare dopo il 2011, invece non è crollata. Mi riferisco ovviamente al presidente Bashar Assad e al fatto che le forze alleate della Siria comunque avevano un po' vinto la partita nei confronti delle forze avversarie in Siria e in altre parti della regione. E questo accordo aveva portato all'elezione, dopo uno stallo politico durato quasi 30 mesi, del capo dello Stato e all'elezione, appunto, alla nomina di Hariri. Quindi un accordo tra forze politiche, però nasceva sulla base, come dire, di un dato di fatto, che era quello che le forze pro-siriane e pro-iraniane erano comunque, anche per le elezioni che ci sono state, diciamo, vincitrici di questo scontro che avviene nella regione oramai da molti anni. Quindi è chiaro che la caduta del governo e la messa in discussione del governo automaticamente era anche una messa in discussione di questo dato politico. Io personalmente credo che Hariri si sia dimesso non perché la piazza vuole le dimissioni, giustamente le dimissioni del governo, un governo che è in grande difficoltà perché non riesce a risolvere, a tamponare almeno i problemi economici del paese. Sappiamo che il Libano è un paese in crisi economica grandissima, ha un debito pubblico al 150% del PIL, insomma è un paese in grandissima difficoltà, tenuto sotto pressione dagli organismi finanziari internazionali. Potete immaginare chi, ovviamente, il Fondo Monetario. Per cui questo governo sicuramente merita di andare a casa, ma che ci siano però degli interessi anche nel volere scardinare una situazione, è chiaro che è vero anche questo. Così come è vero in Iraq che queste manifestazioni di piazza, che sono tra l'altro avvengono moltissimo nel sud del paese, che è a stragrandissima maggioranza sciita, in qualche modo mettono in discussione anche questo rapporto di alleanza o questo controllo che dall'esterno l'Iran esercita sull'Iraq da un punto di vista politico, eccetera. Quindi, come dicevo all'inizio, è un po' vero tutto, nel senso che bisogna considerare tutti i fattori in questa storia e senza diminuire e sminuire l'importanza di queste manifestazioni, la loro spontaneità e le ragioni delle manifestazioni, che sono molto evidenti e sono molto chiare e andrebbero affrontate da qualsiasi governo di qualsiasi colore in questi due paesi, Libano ed Iraq. È evidente che ci sono anche interessi all'interno e anche all'esterno di questi paesi per cercare di manovrare ciò che sta accadendo in una direzione piuttosto che in un'altra.
Però Hariri è anche quel leader che era stato, diciamo, quasi rapito dall'Arabia Saudita qualche tempo, qualche mese, qualche anno fa, e poi era tornato praticamente con gli ordini impartiti da Riyadh. Quindi anche lì sembrerebbe che, cioè, potrebbe apparire una visione occidentale, che possa essere un fantoccio dell'Arabia Saudita, però in questo caso.
Beh, che Hariri sia un fantoccio dell'Arabia Saudita è forse il termine è un po' troppo crudo, però nei fatti è così. Tra l'altro l'Arabia Saudita non ha più tanta fiducia in Hariri, un fatto che risale oramai a 2 anni fa, anche perché Hariri poi è tornato in patria ed è tornato con la coda fra le gambe, non tanto per quello che gli era capitato in Arabia Saudita, ma per il fatto che ha dovuto accettare quello che dicevamo prima, cioè una soluzione dove la parte più forte ha imposto alcune condizioni, cioè Hezbollah e il fronte 8 marzo, che è quello legato diciamo più alla Siria e all'Iran. Tra l'altro di questo fronte, è bene dirlo, ne fa parte anche una formazione che non ha nulla di sciita, che è la corrente dei patrioti liberi, che è quella che fa capo al capo dello Stato Aoun, che è una formazione cristiana. E quindi è molto composita questa forza, così come ci sono anche piccole formazioni sunnite che non fanno capo ad Hariri e al fronte 8 marzo, il fronte avversario, ma stanno con Hezbollah. Quindi è una situazione, come dicevamo, estremamente complessa. Però sta di fatto che Hariri, per quanto non sia più stimato dall'Arabia Saudita, perché è considerato debole nei confronti degli avversari di Riyadh, comunque rimane come dire, insomma, un punto di riferimento dell'Arabia Saudita e delle potenze occidentali. Non ci dimentichiamo, adesso ciò che si dice in Libano, così come in Iraq, rispetto ai giochi di Stati Uniti e Israele, come dire, forse saranno anche esagerati come proclami, ma che gli Stati Uniti stiano facendo una guerra a Hezbollah finanziaria, politica sotto tutti i livelli, così come la fanno all'Iran, è un dato di fatto. È un dato di fatto, ad esempio, che qualche giorno fa, un paio di giorni fa, Israele ha fatto sapere di aver esercitato pressioni sugli Stati Uniti, l'Europa ed altre parti affinché il prestito di cui ha bisogno urgentemente il Libano, di 11 miliardi di dollari, venga concesso solo a determinate condizioni, e cioè quello che è il disarmo, soprattutto da un punto di vista missilistico, di Hezbollah. Quindi, la protesta di piazza è genuina, almeno lo è stata nei suoi primissimi giorni, le motivazioni sono vere e reali e vanno affrontate, però che ci siano anche dei giochi, delle manovre dietro le quinte, anche questo è vero.
Ecco, rimanendo, o meglio, tornando a queste motivazioni a cui accennavi, dacci uno spaccato, diciamo, sulla sfaccettatura di questa situazione strutturale economica in cui versa il paese, i divari di classe, i divari sociali evidenti e quello a cui accennavi prima, cioè la questione del debito estero, la questione dell'interazione tra donatore e finanziatore, il ruolo dell'FMI nell'economia libanese. La domanda è se potevi darci uno spaccato delle appunto motivazioni di questa protesta relativamente alla situazione economica in cui versa il Libano ormai da tempo e quindi.
Beh, credo che sia evidente che in Libano ci sono delle disparità economiche. Libano è un piccolo paese, tra l'altro anche molto interessante e carino e con grandi potenzialità. Sta di fatto però, anche a causa del sistema confessionale settario, che viene anche contestato, bene ricordarlo, proprio in questi giorni dalla piazza, purtroppo è un paese anche divorato dalla corruzione e divorato dagli sprechi e dai privilegi che vengono assegnati a pochi. Certo, non riguarda questa situazione solo il Libano, malauguratamente, ma tantissimi paesi dove il capitalismo e il liberismo ovviamente dominano, però sta di fatto che il Libano è, come dicevo, un paese che ha grandi potenzialità, ma un paese dove la vita costa tantissimo, soprattutto a Beirut, e ci sono fasce sociali maggioritarie che per poter sopravvivere devono fare non due ma tre lavori e che davvero devono contare anche i centesimi pur di sopravvivere. Questo avviene per il fatto che comunque ci sono dei monopoli di potere, come dicevamo, anche soprattutto da parte delle banche, quindi degli istituti di credito, ma anche altri settori dell'economia che sono così detenuti questi monopoli da poche persone, da poche entità che non sono sempre riconducibili ai partiti o alle formazioni più religiose, ma che comunque riescono a controllare grossi capitali, riescono a controllare l'economia a vantaggio evidentemente di pochi e a svantaggio della maggioranza. Sembrano delle banalità, sembra che stiamo a ripetere le cose che si sentono da tutte le parti, anche nel nostro paese, in Italia, ma sta di fatto che lì ci troviamo di fronte a un paese che ha 6 milioni di abitanti, che deve affrontare tra l'altro un problema molto serio, che è quello che ci sono 1,5 milioni di profughi siriani che anche loro hanno diritto ad avere un lavoro, a poter sopravvivere in attesa del loro rientro in patria. E naturalmente questo grava molto sull'economia e genera dei fenomeni che naturalmente non sono inediti, li conosciamo anche in Italia, che è quello della guerra tra i poveri, dove i libanesi chiedono delle misure molto rigide per privare i siriani, ma anche i profughi palestinesi, circa mezzo milione, abbiamo visto anche le proteste che ci sono state la scorsa estate, della possibilità di lavorare perché anche in Libano c'è lo slogan prima i libanesi. Quindi è una situazione di una grande complessità sotto ogni punto di vista e io credo che questa protesta sia stata e sia ancora molto importante. Però l'importante e decisivo è che rimanga soprattutto una protesta spontanea e che punti molto su questa richiesta di rinnovamento, di fine della corruzione e per una maggiore redistribuzione della ricchezza e non venga utilizzata da questa o quella forza politica per ottenere dei vantaggi che hanno anche un rilievo all'interno dello schema dell'ordine regionale.
Ecco, dicevi prima che il sistema viene messo anche sotto accusa, sotto processo, nella sua struttura, che è quella di divisione precisa per incarichi che devono essere attribuiti, un po' come anche in Iraq, a leader confessionali diversi in ogni compagnia. Ecco, questo può avvenire probabilmente perché la piazza è costituita da tutti, cioè ci sono proprio tutti, compresi anche magari i sostenitori di Hezbollah che non danno retta a Nasrallah quando gli dice di non andare più in piazza. Questo, come dicevo all'inizio, può essere un po' assimilato a quello che è stato il movimento di Thaksin come atmosfera, perché c'era tutta questa componente la più eterogenea. E contemporaneamente un'altra domanda è fino a che punto possono essere collegate le proteste in Libano con quelle in Iraq?
Ma le proteste in Libia, parto da quest'ultima parte e poi vi saluto
Sì,
perché
vabbè.
devo andare. Diciamo, è chiaro che c'è un collegamento, anche se si tende a dire di no, perché ad esempio in Libano molti manifestanti hanno detto e adesso voi giornalisti occidentali, e hanno anche ragione, non fate subito il collegamento con ciò che sta avvenendo da altre parti nella regione, come se fossimo parte, diciamo, di uno schema generale, considerate anche le manifestazioni che sono avvenute in Egitto qualche settimana fa, anche per gli stessi motivi, l'Algeria, insomma, e in Giordania, non lo dimentichiamo, il lungo sciopero degli insegnanti, insomma, che poi rappresenta un po' questa ribellione popolare anche in Giordania. Però, appunto, si dice non mettiamo subito in relazione tutto come se fosse uno schema preordinato che deve funzionare da un po' tutte le parti. Però è chiaro che dei collegamenti ci sono e sono legati al fatto che il Medio Oriente, questo è l'elemento centrale che dobbiamo considerare, il Medio Oriente ha una popolazione molto giovane. L'abbiamo già detto quando c'è stata la cosiddetta primavera araba, fine 2010-2011, però ce lo siamo dimenticati, cioè che quelle proteste, quelle manifestazioni che poi hanno portato alla caduta di Mubarak e di altri leader, eccetera, come ben sappiamo, sono cominciate per pane e lavoro. Il Medio Oriente ha una popolazione molto giovane, di giovani che sono spesso molto preparati, istruiti perché vanno all'università, ma che assolutamente non riescono a trovare degli sbocchi e o scelgono la via dell'emigrazione oppure devono accontentarsi di quel poco che possono ricavare nel loro paese. Tutto questo è un fermento continuo, quindi non dimentichiamoci mai quando parliamo di qualsiasi paese del Medio Oriente che la popolazione di quel paese è una popolazione soprattutto giovane, di giovani che vogliono cambiamenti, vogliono lavoro e vogliono anche trasformazioni politiche, anche perché nel mondo in cui viviamo oggi, con questa comunicazione molto rapida, ripeto, so che stiamo un po' ripetendo delle cose che sembrano quasi ovvie e lo sono, però delle volte dimentichiamo che anche queste manifestazioni che avvengono in un paese rispetto ad un altro vengono immediatamente guardate e osservate da tutte le altre popolazioni nella regione. I problemi spesso sono gli stessi. Ecco, quindi non dimentichiamoci mai quello che è il dato economico e sociale che genera la spontaneità delle rivolte. Purtroppo però in Medio Oriente, come dicevamo, ci sono delle manovre politiche anche di stati che non sono del Medio Oriente, che cercano di influire e di raggiungere i loro interessi, manovrando o provando a manovrare gli esiti di queste manifestazioni.